E che cosa si fabbrica nell'arsenale della pace? Che cosa si costruisce? Si fabbricano artigianalmente le armi della pace, che sono l'incontro, il dialogo, l'accoglienza. E in che modo si fabbricano? Attraverso l'esperienza. Nell'arsenale i giovani possono imparare concretamente a incontrare, a dialogare, a cogliere. Questa è la strada, perché il mondo cambia nella misura in cui noi cambiamo. Mentre i signori della guerra costringono tanti giovani a combattere i loro fratelli e sorelle, ci vogliono luoghi in cui si possa sperimentare la fraternità. Ecco la parola, fraternità. Infatti, il SERMI si chiama Fraternità della Speranza. Ma si può dire anche l'inverso, cioè la speranza della fraternità. Il sogno che anima i cuori degli amici del SERMI è la speranza. La speranza di un mondo fraterno. È il sogno che ho voluto rilanciare nella Chiesa e nel mondo attraverso l'enciclica Fratelli Tutti. Voi condividete già questo sogno, anzi, ne fate parte, contribuite a dargli carne, a dargli mani, a occhi, gambe e a dargli vita. Di questo voglio rendere grazie a Dio con voi, perché questa è un'opera che non si può fare senza Dio, perché la guerra si può fare senza Dio. Ma la pace si la fa solo con lui.
Rosanna, abbiamo ascoltato queste parole di Papa Francesco. Il Papa dice: il sogno che anima i cuori degli amici del SERMIG è la speranza di un mondo fraterno. Allora, quali sono i ricordi proprio di quell'incontro e cosa le è rimasto di quelle parole del Papa?
È un'emozione grandissima nel sentirci letti dal Papa nel profondo, come se ci conoscesse davvero, come se avesse vissuto qui giorni in mezzo a noi. E, è stato una conferma di quello che stiamo vivendo ed è stato un momento in cui proprio un rilanciare verso un futuro che sia sempre più in quella dimensione di fraternità e di speranza.
Ecco, voi festeggiate questo 40° anniversario, un anniversario importante. Ecco, allora, come lo avete vissuto?
Beh, abbiamo vissuto essenzialmente in mezzo ai giovani, perché quest'anno, finalmente, dopo 2 anni di chiusura o comunque di apertura molto ridotta, siamo riusciti a riaprire l'arsenale della pace ai giovani che da tutta Italia vengono a fare tempi di servizio e di formazione qui da noi. E quindi abbiamo proprio dedicato a loro l'estate dei 40 anni, ripercorrendo insieme a loro ogni giorno le parole chiave della nostra vita. Nella nostra vita qui, che sono essenzialmente parole di Dio, no? E sono le parole che ci hanno cambiato ogni giorno, hanno scavato dentro di noi e ci hanno ispirato, no? di renderle concrete, visibili, riconoscibili da tutti, anche da chi è lontano dalla fede.
Cosa vuol dire per voi proprio vivere questo anniversario? È un anniversario importante.
È un anniversario importante. Per noi è ritornare all'essenza, all'essenzialità. Il Papa ce l'ha proprio sintetizzato bene nel suo messaggio il 7 di gennaio. E il tema è proprio, i temi sono restare aperti, non chiuderci. Tenere la porta aperta sulla strada, continuare a leggere i segni dei tempi per dare delle risposte concrete ed efficaci alle povertà del nostro tempo. Vuol dire restare aperti e avvicinabili dai giovani e dai poveri. E vuol dire vivere tutto questo in una quotidianità che è resa preziosa dal dedicare la nostra vita a Dio, no? Dal sapere che è Lui che opera attraverso di noi, non in forma teorica, ma proprio nel concreto. Il segno di Dio in mezzo a noi è sempre stato quella che noi chiamiamo la sproporzione e l'imprevisto. La sproporzione ci ha segnato dall'inizio, perché è un piccolo gruppo con una... sulle spalle un'opera così grande e articolata come questa, non poteva sopravvivere se non fosse stato guidato veramente, no? In ogni suo passo da Dio, no? Dalla presenza di Dio. E l'imprevisto, noi diciamo sempre l'imprevisto accolto, è qualcosa che ti scombina i piani e le carte ogni giorno. E lo puoi vivere se sei veramente accompagnato e se vivi nella presenza di Dio. Allora tutto diventa segno, tutto ti cambia e tutto prende significato, no? Questo è un po' quello che abbiamo sperimentato e questo è ciò per cui vorremmo continuare a restare aperti.
Rossanna, i giorni in cui avete proprio costruito materialmente l'arsenale della pace prima era un arsenale di armi, un luogo orribile dove si costruiva purtroppo degli strumenti di morte. Sono stati dei giorni incredibili. Ecco, allora che ricordo ha proprio tornando indietro? La faccio tornare indietro di 40 anni,
Sì,
ai giorni in
esatto.
cui costruivate proprio l'arsenale. Ho visto il video,
Certo.
era meraviglioso.
Ma io ricordo quando siamo entrati la prima volta, proprio il pomeriggio del 2 agosto, e siamo entrati in questo rudere abbandonato da tempo, scuro, polveroso, pieno di segni di abbandono, completamente deserto. Enorme. E noi eravamo quattro persone molto semplici, con nessuna esperienza, però a un certo punto ricordo che abbiamo guardato verso l'alto e in questo primo edificio c'erano delle arcate molto alte che proprio si affacciavano sul cielo, ci sono tuttora, e ci siamo detti: ma questo è un monastero. Questo è proprio il luogo dove vivremo l'incontro con il nostro incontro personale con Dio. E quindi è stato una trepidazione, un timore grande, però accompagnato sempre da una speranza. E così ogni giorno, da lì in avanti, dal 3 agosto in avanti, ogni giorno è stato un giorno in cui siamo entrati dentro questa sproporzione incredibile. Non avevamo nulla. Non avevamo neanche competenze, ma un giorno è arrivato un ingegnere e con lui abbiamo iniziato a pensare che si poteva fare una riparazione importante. Un giorno non avevamo i vetri e arrivavano i vetri. Un giorno magari arrivavano anche dei problemi perché la convivenza dentro al nostro quartiere all'inizio non è stata sempre facile, quindi a volte la gente non capiva cosa stava avvenendo qua dentro e c'erano tensioni. Quindi è stato ogni giorno un incontro con qualcosa di bello che ci dava il segno della presenza di Dio e con delle difficoltà che ci facevano stare coi piedi ben piantati per terra, no? Quindi un continuo passare, no? Da un'emozione ad un'altra, da un sentimento di paura, di timore, di trepidazione, a un sentimento di speranza, di fiducia, no? Di sentirsi accompagnati dall'amicizia di tanta gente che ci rappresentava proprio la provvidenza, no? Che si faceva strada in mezzo a noi. È stata una bella avventura.
Rossanna, la provvidenza vi ha accompagnato davvero anno dopo anno. Se leggiamo un attimo i dati, dei numeri, davvero dove di quello che avete fatto fanno quasi paura. Si parla di
Sì.
28 milioni e 364 ore di
Sì.
volontariato, 17 milioni di notti di ospitalità, 3.000 pasti offerti ogni giorno, oltre 3.500 progetti di lavoro e di sviluppo, 14 milioni di presenze a incontri di formazione e preghiera. Come nasce tutto questo? Perché i numeri davvero fanno paura in questo caso, ma danno davvero un senso della provvidenza, della presenza di Dio ogni giorno tra voi.
Non pubblichiamo numeri di quel tipo per vanto. Pubblichiamo perché quei numeri rappresentano migliaia, milioni di gesti di singole persone che ci hanno aiutato. Cioè, noi non esisteremmo se non avessimo questa generosità che ci segue e che ci accompagna. E milioni di piccole donazioni di denaro, di materiale, di ore di servizio gratuito, di competenze donate, milioni veramente, no, di presenze di questo tipo in mezzo a noi. L'arsenale della pace ha questa caratteristica di gratuità. Noi diciamo è un luogo dove si rende visibile quella che chiamiamo la restituzione, cioè quella mentalità per cui di quello che hai ricevuto, perdono di Dio, nella tua vita, ecco, fai parte agli altri in un percorso condiviso, di modo che il tuo poco si unisce al poco di un altro e di un altro ancora e di un altro ancora e insieme si fa tanto. Ecco, questo è il motivo per cui a volte diamo i numeri, no? Perché sono numeri reali. Noi abbiamo imparato a rendicontare tutto quello che avviene qui dentro proprio per riconoscere che la provvidenza agisce attraverso tanta gente che aiuta e che si fa mano veramente di Dio, no? In mezzo a noi, di un percorso condiviso con Dio. Questa è la ricchezza di questa casa. Noi diciamo sempre che se la gente smettesse di aiutarci, in 3 giorni dovremmo chiudere perché non è sostenibile la vita di questa
Certo.
casa e tutti i suoi servizi e le opere che fa in giro per il mondo senza questo tipo di generosità. Ecco. E quindi è un bel segno di speranza che sia ancora aperto. Ecco.
Un segno di speranza meraviglioso, il
Sì.
sogno di Ernesto Olivero, il fondatore che salutiamo naturalmente con affetto. Nasce, è
Grazie.
vero, nella città di Torino, ma poi si apre anche verso il mondo, perché gli arsenali non solo sono a Torino, ma sono anche nel mondo.
Sì, noi siamo andati là dove siamo stati chiamati, dove abbiamo fatto discernimento e capito che c'era un progetto che ci riguardava. E allora siamo andati in Brasile 26 anni fa. E a San Paolo, nella città di San Paolo, e poi 10 anni fa, scusate, 20 anni fa in Giordania, nella città di Madaba. E in entrambi le città siamo andati perché chiamati dai vescovi locali per portare quello che era l'esperienza dell'arsenale di Torino. Di solito quando andiamo in luoghi all'estero soprattutto, non siamo soliti portare il nostro cliché, ma andiamo con la nostra spiritualità, col nostro, certamente col nostro carisma e poi con l'idea di metterci a servizio dei bisogni di quella gente lì. E quindi i servizi concreti, diciamo, le opere concrete si fanno a partire dalle richieste. E così in Brasile il segno, diciamo, della nostra presenza è dato dall'accoglienza di uomini di strada, perché in quella città ce n'era particolarmente bisogno. Quindi abbiamo una grande casa che ospita 1200 uomini che vivono sulla strada. E quindi vuol dire notti, vuol dire pasti,
Certo.
vuol dire accompagnamento anche verso magari un inserimento lavorativo, istruzione, cure mediche, eccetera. E invece in Giordania, a Madaba, ci è venuta incontro la carità che sentivamo più urgente, che anche la chiesa locale sentiva più urgente, che era l'accoglienza dei disabili, bambini e ragazzi diversamente abili che fanno un percorso scolastico molto bello. E coinvolgendo le loro famiglie anche, quindi è una bella presenza nel segno proprio del dialogo anche tra religioni e tra culture diverse, perché siamo cristiani che lavorano nel mondo islamico e collaboriamo, anche i nostri docenti, i nostri insegnanti sono per la maggior parte sono musulmani, i nostri bambini al 90% sono musulmani. Ma convivono con insegnanti e con bambini cristiani e in un rispetto, in un dialogo che ha proprio al centro la fragilità dei più deboli, no? Dei disabili, che in quella terra sono da aiutare in modo particolare. Queste sono un po' le nostre presenze nel mondo, accompagnate poi da molte centinaia di progetti di sviluppo, nei quali invece ci affianchiamo ad altre realtà che operano in zone molto povere, e quindi ci affianchiamo fornendo il nostro aiuto, fornendo materiali, fornendo presenze che non sono stabili, ma che sono un accompagnamento. Ecco. Ci piace anche aiutare chi aiuta, no? Non solamente essere noi
Certo.
in prima linea. Così è successo, per esempio, durante la guerra in Ucraina. Abbiamo accolto subito il grido di aiuto della gente, e attraverso l'avamposto più avanzato dove operavamo da tempo, che era la Romania, siamo entrati con molte persone, molti villaggi, molte zone, molte comunità, sia protestanti che ortodosse, che cattoliche, ed è iniziata una catena di aiuto, di solidarietà che continua tuttora con questi che oramai sono nostri amici, che sono la mano a cui forniamo generi di prima necessità perché aiutino direttamente loro la popolazione.
In quei giorni l'arsenale è stato pacificamente invaso proprio da una marea di volontari, di gente
Sì,
magari che non era mai venuta all'arsenale
sì,
proprio per dare una mano per lo
sì, sì.
smistamento dei pacchi.
È stata l'esperienza più coinvolgente che abbiamo vissuto in 40 anni di Arsenale, davvero. Ci ha veramente toccato nel profondo perché noi pensavamo di dare un aiuto con generi di prima necessità alla popolazione dell'Ucraina, come siamo anche abituati a fare sempre, quando c'è un'emergenza, sempre cerchiamo di dare una piccola risposta. E invece in quei giorni siamo stati invasi, invasi letteralmente, non solo di materiale, ma di gente, quindi torinesi o gente comunque del nostro circondario, che ci chiedeva di aiutare. Ce lo chiedevano con le lacrime agli occhi, no? E ci siamo resi conto che lì, ecco, c'era un nuovo bisogno che emergeva, era proprio dare un segno che la pace avesse ancora un senso, dare un segno di speranza a tanta nostra gente che era in angoscia per quello che pensava di non sarebbe mai successo nel cuore dell'Europa, no? Una guerra di questa portata e di questa durata. E quindi l'arsenale per mesi è stato abitato, mattino, pomeriggio, sera, da centinaia di volontari, tant'è che abbiamo dovuto organizzarci e in quei mesi abbiamo inviato 90 tir di generi di prima necessità, oltre al denaro che poi la gente ci ha dato. 90 tir che sono partiti da Torino, da questa casa, dal cuore della gente proprio, dal cuore della gente per altra gente. Un'esperienza davvero qualcosa che ha toccato tutti noi in modo profondo. La
Certo.
cosa bella è che tanti volontari poi sono rimasti, non ci conoscevano, non avevano mai frequentato ambienti come questo e sono rimasti, molti lavorano tuttora con noi, sono entrati nei servizi abituali di questa casa e ormai
Certo.
fanno parte della nostra famiglia, ecco.
E questa è una cosa bellissima. E
Molto bello.
tra i coordinatori proprio di quelle giornate c'era pure Daniele Ballarin. Buongiorno, Daniele.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Ecco, Daniele, questa estate in realtà il Selmig non si è fermato un attimo, voi non vi fermate un attimo e come diceva Rosanna, finalmente quest'estate sono tornati anche tantissimi ragazzi a trovarvi. Ecco, allora com'è andata? L'estate ancora non è finita, c'è ancora un altro blocco, ma ecco, com'è andata fino ad adesso questa accoglienza dei giovani arrivati un pochino da tutto il mondo?
Sì, l'estate sta continuando, è molto bello poter ricevere qui ragazzi che arrivano soprattutto, no, da tutte le regioni italiane e in parte anche dall'estero per fare un'esperienza di condivisione, di fraternità, di preghiera e di servizio. E ci rallegra vedere che in un clima comunque generale di fatica, di sfiducia e di precarietà, sentire che comunque i ragazzi hanno desiderio di guardare avanti e capire insieme come affrontare queste sfide, insomma, molto difficili che intorno a noi sentiamo sempre più pressanti, anche dovute al mondo della comunicazione, che a volte crea a volte anche un po' di fatica, no? Nel recepire tutte queste notizie, queste informazioni. Allora insieme si prova a vedere come fare. È una chiave, abbiamo scoperto, l'abbiamo sentito anche bene dal racconto di Rosanna, è attraverso la carità, verso le persone più in difficoltà. Solo qui a Torino sono migliaia le persone che vengono a chiederci aiuto anche per la scuola, per esempio.
Ecco, questa è un'altra cosa importante. Voi proprio in questi giorni state facendo un appello per il materiale scolastico. Ecco, di cosa si tratta per la raccolta del materiale scolastico? In cosa si tratta e in che modo vi possono dare una mano?
Sì, ecco, diciamo che questo progetto, se vogliamo chiamarlo così, e questa esigenza che abbiamo colto ascoltando, un po' nello spirito che dicevamo prima dell'ascolto, quindi in questo caso del territorio, il nostro vicino di casa, le famiglie più in difficoltà vengono a chiedere un aiuto per comporre il kit che serve per l'inizio dell'anno scolastico. È vero che siamo in agosto e forse un pochino non così concentrati su settembre, ma poi tra poco arriva, ecco, e quindi le mamme e i papà portano la lista del materiale che serve per la scuola per i figli e quindi la lista dei quaderni, la lista del tipo di colori e soprattutto per gli zaini, gli astucci e materiali più costosi, il compasso, ecco, materiali anche un po' tecnici che vengono a chiedere di poter recuperare. Allora noi raccogliamo le richieste e poi insieme con i ragazzi qui prepariamo il kit da restituire alle famiglie che sono già segnalate e monitorate da tutte le nostre attività sul territorio. Però questa è la prima parte, il fatto di insieme sperimentare che appunto in questo clima di sfiducia una speranza è possibile. Questo però poi prevede di tornare a casa, perché poi tutti i ragazzi tornano nelle loro case tra pochi giorni, poi ogni settimana cambiano, no? Ma torneranno a casa anche loro. E poter dire, ma ho visto che questa cosa è possibile farla lì, ma ho preso coraggio, magari posso provare a farla anche nella mia città, nel mio territorio, e quindi provare a diffondere attraverso la speranza che la fraternità è una chiave per poter affrontare questo clima di fiducia che ci circonda.
Ecco, quindi in che modo arrivano questi ragazzi e proprio cosa portano a casa? Mi stai dicendo proprio possono portare anche proprio questo spirito di ripetere in fondo questa esperienza meravigliosa che fanno da voi durante l'estate al Sermig?
Sì, l'idea è proprio un po' quella, no? Di vivere insieme un pezzo di strada e poi insomma difficilmente ci si rincontrerà, no? Poi qualcuno torna che si affeziona, ma generalmente non ci si incontra. Vivere questo percorso, questo cammino insieme di questi giorni, di queste settimane, per poter fare un po' fraternità e quindi condivisione. Il Papa cita la fratelli tutti, come facciamo a essere fratelli se non facciamo qualcosa di concreto? E allora a partire da gesti che sembrano molto semplici, no? Recuperare il quaderno, lo zaino, il righello e quello che serve, ma non sono semplici perché ci aiutano, ci educano a vedere il mondo come casa nostra, a sentire la persona vicina come un prossimo e di vedere che noi possiamo essere protagonisti del cambiamento e questo diffonde speranza anche negli altri, anche chi nei propri territori, nelle proprie case vedrà che come qualcuno si attiva, ecco, dirà ma come mai, no? Ci siamo attivati e si diffonde questo messaggio che possiamo chiamare anche messaggio di pace, in fin dei conti, la pace è fatta da piccoli gesti.
Assolutamente sì, la pace è fatta di piccoli gesti. Rosanna, un'ultima domanda prima di salutarci. Questi sono i 40 anni, ma sono solo i primi, dopodiché bisogna guardare verso il futuro. Ecco, allora cosa riserva il futuro al Sermig?
Ci auguriamo e ce la mettiamo tutta per continuare nel nostro cammino, che sia sempre rispondente a ciò che è stata l'intuizione iniziale, una fraternità che mette Dio al primo posto e vive la solidarietà, l'amicizia, l'apertura concreta ai bisogni della gente, una fraternità che sia davvero segno di speranza per le generazioni che verranno.
Grazie mille Rosanna, grazie mille Daniele Ballarin.
Grazie a tutti.
Vi chiediamo di portare i saluti naturalmente a Ernesto Olivero, tutto il nostro affetto e gli auguri per questi 40 anni. E ci salutiamo sulle note del Laboratorio del Suono, perché voi fate tante attività meravigliose, il Laboratorio del Suono, l'Università del Dialogo. Invitiamo i nostri ascoltatori naturalmente ad andare sul sito del CERMIG. Daniele, vuoi ricordare il sito del CERMIG, dove i nostri ascoltatori possono trovare veramente tante informazioni, anche magari se vogliono venire a darvi una mano proprio concretamente?
Certamente, www.cermig.org, e poi su tutti i social network potete trovarci anche lì nelle pagine, cercando trovate facilmente. Grazie per l'aiuto a tutti.
Grazie. E allora ci salutiamo proprio con la canzone Per chi non ha voce. Il testo, tra l'altro, è proprio di Ernesto Olivero. Grazie mille, ancora tanti auguri.
Sono un ragazzo come tanti altri, con i capelli corti e gli occhi azzurri, un po' impacciato, timido e tremo a parlare. Sono un ragazzo pieno di sogni, la gente non sempre mi legge nel cuore, ma nel mio silenzio c'è sempre una voce che fa da motore. Voglio cantare per chi non ha voce e fare barriera a quell'odio sottile che arma la gente, che spinge alla guerra, che allontana il cielo dalla terra. Ho camminato sulle strade del mondo, dove ho visto l'odio cancellare la pietà, la vita innocente di tanta gente come me. Parole, azioni e silenzi che hanno calpestato la vita di tanti, invece mi batto perché sia pace, perché ci sia pace. Voglio cantare per chi non ha voce e fare barriera a quell'odio sottile che arma la gente, che spinge alla guerra, che allontana il cielo dalla terra. È il tempo di amare, è il tempo di scegliere, il tempo del coraggio, il tempo di prendersi cura senza paura l'uno dell'altro, il tempo di chi ha deciso nel suo cuore di mettersi in viaggio a fianco di chi è più fragile, perché nessuno sia più solo. È tempo di pace, è tempo di vita, tempo di armonia, il tempo di dire che questa terra non è solo casa mia, è il tempo di fare barriera con la mia vita a questo odio, perché la pace trovi la strada e si faccia strada in questo mondo. Voglio cantare per chi non ha voce e fare barriera a quell'odio sottile che arma la gente, che spinge alla guerra, che allontana il cielo dalla terra. La terra.